Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali. Start Me Up può contare sul supporto tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business, e su chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon.
C'è stato un episodio in particolare che mi ha fatto decidere di tornare a casa. L'essere mandata in trasferta da Roma a Napoli, che è una cosa assurda perché di solito la consulenza ragiona un pochettino come se fossero quelle situazioni dove a casa non ti mandano mai. Allora, io sono stata 6 mesi a casa e guardando quegli spazi mi sono accorta che poteva avere un senso recuperare una tradizione di famiglia che altrimenti sarebbe andata perduta. E mi sentivo a casa, io mi sentivo a casa in quegli spazi, era una sensazione meravigliosa perché erano 15 anni che non avevo quella sensazione che mi mancava da morire.
Lo so, le storie di chi decide di tornare a casa dopo aver vissuto fuori non sono più così straordinarie. Da qualche mese a questa parte, il lavoro non è più l'unico elemento che permette a una persona di decidere come e dove vivere. È successo anche alla protagonista di questo podcast, che, qualche anno fa, si è chiesta se la carriera a cui era destinata fosse davvero la cosa che la rendeva felice. E quindi sì, questa è una storia di un ritorno a casa, ma un ritorno fatto di sogno e di metodo.
Sono Amelia Cuomo, vengo da Gragnano. E sono la proprietaria di Pasta Cuomo. In Pasta Cuomo io svolgo l'attività di export manager e tour manager.
Amelia è fra le finaliste del premio Gemma Donna 2021, il riconoscimento che annualmente valorizza l'imprenditoria femminile innovativa. Amelia arriva in finale in virtù del percorso che ha intrapreso insieme al fratello Alfonso nel 2015. In realtà è nel 2013, ma su questo ci arriviamo fra un attimo. In quell'anno i due hanno rimesso in piedi il pastificio di famiglia a Gragnano, comune del napoletano noto per la produzione della pasta. Dire però che il pastificio Cuomo sia solo un pastificio è riduttivo, perché oltre alla produzione di pasta, i due hanno creato un bistrò, un B&B e un museo.
Noi abbiamo iniziato con questa attività di pastificazione e poi ci siamo posti il problema di dire: perfetto, il mercato della pasta è un mercato saturo, dobbiamo fare qualcosa di diverso, anche perché siamo stati sempre molto ambiziosi. Un po' avevamo quell'obiettivo di ripristinare un po' quella notorietà del brand, che comunque era andata perduta, per cui per noi è stato come calarci nel ruolo delle giovani marmotte nei locali storici e utilizzare le competenze che avevamo maturato in giro per il mondo per poterle, diciamo, riposizionare all'interno di Pasta Cuomo.
Quando intervisto Amelia, faccio fatica a mettere in ordine la storia. Lei è letteralmente un vulcano di idee e vorrebbe raccontarmi tutto in una volta. Per mettere un po' d'ordine, decido di partire da quello che si legge sulla scheda a lei dedicata, che puoi trovare anche tu sul sito del premio Gemma Donna. Rinuncia a una carriera come manager in una multinazionale della consulenza. Questo mi sembra un ottimo inizio.
Io ero a Roma, lavoravo per una delle più importanti società di consulenza, Ernst & Young all'epoca, e la mia carriera era destinata a quella che poteva essere la crescita professionale in questi ambiti consulenziali, dove comunque la crescita avviene in maniera orizzontale, nel senso cambi società e aumenti di grado in maniera più veloce. Solo che comunque io ho lavorato per queste società 10 anni, ho lavorato prima in KPMG, poi in Ernst & Young, che sono tra le più importanti società di consulenza al mondo, però non ero felice.
Spesso, quando si vive un particolare stato d'animo, si è talmente immersi in esso che non ci si rende conto di ciò che si prova. È successo anche ad Amelia, che realizza ciò che stava vivendo in un periodo preciso della sua vita.
C'è stato un episodio in particolare che mi ha fatto decidere di tornare a casa, che è stato l'essere mandata in trasferta da Roma a Napoli, che è una cosa assurda perché di solito la consulenza ragiona un pochettino come se fossero quelle situazioni dove a casa non ti mandano mai. Allora, io sono stata 6 mesi a casa e guardando quegli spazi mi sono resa conto che potevano avere un valore perché avendo girato il mondo avevo visto quello che era il valore delle pietre che c'erano in giro per il mondo e mi sono accorta che poteva avere un senso recuperare una tradizione di famiglia che altrimenti sarebbe andata perduta. E mi sentivo a casa, io mi sentivo a casa in quegli spazi, era una sensazione meravigliosa perché erano 15 anni che non avevo quella sensazione che mi mancava da morire.
Gli spazi a cui fa riferimento Amelia sono quelli del pastificio della sua famiglia, che aveva chiuso i battenti nel 1939. Nonostante nessuno dei due avesse un ricordo concreto dell'attività dei propri antenati, fratello e sorella sentono che quei luoghi stavano offrendo loro un'occasione irripetibile.
Nella vita ci sono dei momenti storici per poter fare delle scelte, come se fossero dei treni che passano e che se non prendi li perdi per sempre. Quindi abbiamo preso questo treno di rischio e abbiamo detto facciamo questo tentativo, così quando saremo vecchi e ci guarderemo indietro non avremo nulla di intentato.
E quando chiedo ad Amelia se c'è qualcosa che rimpiange del suo passato da dipendente, lei mi dice:
no, niente proprio.
E anzi aggiunge che si definisce una donna dalla personalità insubordinata.
Cioè nel senso che non mi piaceva l'idea di dover essere limitata nei miei slanci intellettuali. Cosa che spesso capita quando sei dipendente, capito? Perché poi chiaramente passare dal controllare che facevo io al creare, che è stato poi il passaggio che abbiamo dovuto fare, io non ho rimpianto mai nulla, anzi è stato sempre più una corsa verso la libertà.
Forti di questa consapevolezza, Amelia e Alfonso Cuomo, in soli 5 anni, mettono in piedi un pastificio, un ristorante, un B&B e un museo. Sulla carta l'azienda viene fondata nel 2013, ma per Amelia l'anno in cui tutto ha inizio è il 2015.
Io li tengo in considerazione i primi 2 anni, perché abbiamo fatto un fatturato ridicolissimo. Io lavoravo ancora in consulenza e Alfonso era a Londra, per cui l'azienda è stata aperta nel 2013, ma in realtà a noi è stato un modo per poter fare un pochettino analisi e studio di mercato. Noi non sapevamo fare nulla che riguardasse la pasta. Abbiamo imparato sul campo, abbiamo sbagliato, ci siamo abbiamo creato una costumizzazione del nostro lavoro e lo abbiamo imparato a fare così o come oggi lo facciamo da soli, senza l'aiuto di nessuno. Per cui
l'unica esperienza che Amelia e Alfonso potevano mettere in campo era quella del loro precedente lavoro, cioè la consulenza aziendale. E come dei consulenti hanno agito. Però sulla propria azienda è il mercato dei piccoli pastifici.
E abbiamo visto che tutti si sviluppavano allo stesso modo. Cioè praticamente investivano, soprattutto i piccoli, investivano nei macchinari, si indebitavano, producevano tanta pasta che all'inizio stoccavano e buttavano. Dopodiché riuscivano a trovare qualcuno che la comprava, però qual era il rischio? Che tu dovevi, per smaltire quello stock, abbassare i prezzi, perché nessuno conosceva il tuo prodotto. Per cui erano succube di quello che comunque poteva essere la logica di mercato, che ti portava a dover smaltire il prodotto per esigenza.
Da qui l'intuizione di prendere una strada diversa.
Abbiamo detto, perfetto, ragioniamo sulla nostra storia. Noi abbiamo gli spazi e la storia. Gli spazi che sono stati promozionati in tutto il mondo. Gragnano è conosciuta come capitale della pasta ovunque. E la storia, perché praticamente abbiamo fatto caso a una cosa. Tutti i pastifici ragionavano sulla storia della città, ma nessuno portava avanti la storia della propria famiglia. Questo perché non c'erano più le famiglie storiche, per cui noi abbiamo fatto un'operazione, cioè quella di investire nella cultura, coinvolgendo un professore universitario della Federico II in modo da avere il prestigio della ricerca, che ha ricostruito la nostra storia, ne ha scritto un libro e ha attestato i nostri 200 anni che dal 1820 ad oggi, seppure con 70 anni di chiusura dell'attività, fanno riferimento a una storia di famiglia bicentenaria che è la più antica al mondo. E quindi noi ci siamo presi questo primato perché tendenzialmente era un'operazione che abbiamo valutato originariamente, però ci siamo presi un primato che è quello della famiglia di pasta più antica a Gragnano ma anche al mondo, negli stessi spazi di un tempo.
Thank you. fa azienda sa che seguire più progetti in parallelo è rischioso e non è per niente consigliato. Nel caso del pastificio Cuomo, la produzione della pasta resta al centro di tutto.
Noi abbiamo sempre realizzato tutta questa serie di attività col fine ultimo di vendere la pasta. Ok? E quindi di conseguenza è la pasta che guida tutta questa serie di iniziative. Queste iniziative vengono realizzate per dare maggiore visibilità al prodotto pasta, e ci ha dato ragione questa cosa, perché comunque noi considera che da quando abbiamo aperto il museo, che non è il museo della pasta, ma è un museo storico sulla storia della nostra famiglia. Tu pensa che all'ingresso noi abbiamo ricostruito l'albero genealogico? Ci siamo accorti che questa operazione culturale sulla ricostruzione storica, non essendo una cosa facile, non era stata fatta da nessuno, per cui rappresenta un nostro elemento distintivo rispetto agli altri per poter giustificare la nostra origine e quindi poter dire: noi siamo i pastai che hanno reso Gragnano la città della pasta in passato, e quindi oggi siamo tornati negli stessi spazi di un tempo.
Arrivati a questo punto, credo sia evidente quale sia l'aspetto, a mio avviso, più interessante dell'avventura di Amelia, Alfonso e il pastificio Cuomo. E cioè la capacità di avere un sogno e riuscire a realizzarlo attraverso analisi di dati e di mercato.
Allora, noi ragioniamo molto su quelle che sono le proiezioni economiche, ok? Secondo le nostre proiezioni, di solito quello che abbiamo fatto sempre è stato seminari prima di avere i progetti chiusi. Tu pensa che io ho venduto il museo senza avere il museo. Ho venduto i biglietti del museo senza avere il museo. Per cui quando sono venuti i turisti danesi da me, prima che aprissi il museo, li ho portati a vedere i nostri ruderi, perché in realtà non è tanto il luogo fisico quello che si concretizza come museo, ma sono gli spazi che parlano da loro. Per cui, avendo una storia, può essere raccontata sotto diverse formulazioni, che può essere il museo, che possono essere gli antichi ruderi, che può essere un percorso di racconto che è tutto veritiero, che però si può formalizzare in differenti luoghi che comunque ci appartengono. Diciamo che il senso di appartenenza è quello che poi ci ha portato a tornare a casa.
Un'altra caratteristica delle storie di ritorno a casa è la visione idilliaca del luogo in cui si torna. Anche Amelia ha giustamente messo in evidenza tutti i benefici che lei ha avuto dal tornare a casa. Quando ha iniziato a elencare tutti i risultati che lei e suo fratello hanno raggiunto in questi anni, io non ho potuto però fare a meno di chiederle se, oltre ai successi, si fossero attirati anche qualche invidia.
Ovvio. Però noi l'abbiamo giustificato con i progetti. Siamo stati un po' provocatori. Considera che in tutti i progetti che noi abbiamo realizzato abbiamo ragionato con criterio e soprattutto con approccio economico. Chiunque può contestare quello che abbiamo fatto, ma devono avere gli elementi per poterlo fare. Noi abbiamo lavorato in back office per 3 anni e mezzo e abbiamo lavorato e ragionato con cognizione di causa, soprattutto allo scopo di raccontare la verità per poter essere liberi da quelli che sono, diciamo, i meccanismi di lobby, tra virgolette, o comunque di un gruppo precostituito al quale decidiamo di adeguarci laddove ci conviene. Noi oggi abbiamo questa libertà.
Una libertà conquistata sul campo e dimostrata con i fatti.
Noi abbiamo operato ricostruendo ed investendo su qualcosa che non era possibile che gli altri potessero fare, ricavandoci con la realizzazione dei progetti in maniera fattiva, non a chiacchiere, quello che poteva essere il nostro valore aggiunto e valore economico. Per cui siamo incontestabili oggigiorno, ne conviene facciamo, non conviene non facciamo, capito?
Con questa storia alle spalle, Amelia e il fratello possono permettersi di operare anche in controtendenza rispetto al percorso fatto da altri.
Molti da fuori investono nella pasta di Gragnano. Noi che siamo di Gragnano abbiamo prima realizzato i nostri progetti e nel 2022 entreremo a far parte della certificazione in maniera successiva, in modo che i nostri progetti possono essere distaccati da quella che può essere un'appartenenza che è stata creata da terzi e non da noi.
All'inizio del podcast dicevo di quanto siamo ormai sempre più abituati ad ascoltare le storie di chi decide di tornare a casa. Sono storie spesso di persone che, come Amelia, hanno esigenze e personalità specifiche. Ma al di là dell'indole di ciascuno, credo che la forza della storia che abbiamo appena raccontato stia nel mettere insieme il sogno e la strategia. C'è abilità, giusto, ma anche una bella dose di coraggio.
Tu considera che questa combinazione di attività che abbiamo realizzato è stato frutto di una serie di investimenti fatti come se fosse stato un progetto predefinito. Noi non avevamo idea che saremmo stati in grado di fare tutto questo, però siamo stati sempre in grado di cogliere le opportunità nel momento in cui si potevano presentare.
Il rischio che si corre quando si raccontano storie del genere è pensare che sia tutto frutto delle proprie capacità. Lo è, senza dubbio, ma non bisogna mai sottovalutare il supporto e l'aiuto che può arrivare dall'esterno. È Amelia a ricordarmelo, quando le chiedo se c'è un proverbio o un detto popolare che associerebbe alla sua esperienza.
Aiutati che Dio t'aiuta. Io sono una fervente credente in tutto quello che ho fatto. Ho sempre operato con grande rispetto del prossimo, ma soprattutto con grande rispetto del futuro, cercando di aiutare chi potevo aiutare, senza dover necessariamente crearmi un guadagno, perché io ho avuto bisogno in passato e sono stata aiutata. So che chi comunque incontrerò, tipo un giving back, so che chi incontrerò in futuro avrà bisogno di una mano, io gliela darò, perché io sono sempre stata aiutata da una mano divina, da qualche passante, da chiunque. È sempre stata una cosa pazzesca, credi, perché noi siamo ragazzi che rischiano, hanno rischiato tornando a casa, hanno rinunciato a quello che poteva essere un futuro certo per un futuro incerto. Però io posso dirti che comunque dentro di me ho una sensazione di gioia interiore rispetto alla scelta che ho fatto, che è impagabile. Cioè, sono felice che oggigiorno ritrovare se stessi e dire sono una persona felice non è facile. Poi la parte economica viene da sé, però recuperare qualcosa, avere la responsabilità, no, di scrivere una pagina di storia, essere stato in grado di scrivere una pagina, per me è una cosa impagabile. Cioè, io potrei anche arrendermi adesso e dire ciao a tutti, sono felice.
La voce che sentite in questo podcast appartiene ad Amelia Cuomo, una delle finaliste del premio Gamma Donna 2021 e cofondatrice di Pastificio Cuomo. Questo podcast non sarebbe stato possibile senza il supporto dell'associazione Gamma Donna che organizza il premio omonimo. Se vuoi saperne di più sul premio e il Pastificio Cuomo, trovi tutti i link nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiup.it. Star Me Up si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita, ma Star Me Up non è solo un podcast, è anche un blog che ti consiglia libri da leggere, ti suggerisce tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano e in generale tiene un occhio aperto su quello che succede al Sud Italia dal punto di vista dell'innovazione. Tutto ciò è gratis da ascoltare e leggere, ma non da produrre. Al momento Star Me Up si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto senti all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi vuole che le storie di un Sud Italia che innova continuino ad essere raccontate. Se ritieni di valore ciò che hai appena ascoltato, fai la tua donazione oggi stesso. Oltre alla mia più profonda gratitudine, mi aiuterai a produrre altri contenuti che ruotano sempre intorno al binomio Sud Italia e innovazione. Grazie per aver ascoltato questo podcast fino a qui. Prima di lasciarci, un piccolo assaggio di quello che ascolterai nel prossimo episodio di Star Me Up. Ma attenzione, il modello di Open Innovation che anche Oskin ricalca è stato messo in piedi nelle intenzioni di Adriana anche per permettere a questa startup di scalare quanto prima, per aggirare un problema fin troppo noto nel mondo delle startup italiane.
Perché la maggior parte di questi progetti inizia con delle difficoltà che derivano proprio dal crescere e quindi dal diventare veramente di massa industriali e applicabili negli oggetti che noi utilizziamo tutti i giorni.
Un problema che l'Open Innovation può risolvere con un esito positivo per tutti.
Secondo me è proprio fare rete, cercare di creare quelle filiere in cui proprio riusciamo a, insieme a immettere queste innovazioni sul mercato possono portare veramente alla transizione, al cambiamento. Cioè, è veramente forse lavorare tutti insieme che ci porta poi al vero cambiamento.
L'episodio completo fra poco meno di 2 settimane, sempre sui soliti canali. Adesso la parola a Cristina, che ti consiglia come supportare in modo gratuito Start Me Up, e grazie in anticipo per quello che farai. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.